Allora, alle 10:43, come annunciato, un ben trovato Andrea Lapponi da Barcellona. Buongiorno Andrea, ci senti bene?
Sì, vi sento bene, buongiorno a tutti.
Benissimo, allora ti ringraziamo per la tua presenza, con te per presentare e raccontare questo libro che esce dopodomani, se non andiamo errati, giusto?
Sì, nelle librerie dopodomani, in realtà in formato PDF già lo si può trovare, ovviamente.
Vabbè, ma noi siamo vintage, quindi prediligiamo.
Io sono molto vintage.
Prediligiamo la carta, quindi diamo l'appuntamento per giovedì 30 gennaio. Allora, il libro, come detto prima di telefonarti, si chiama Diario dalla Catalogna, racconto della crisi catalana dal 2017 ad oggi. Senti, è un po', per cominciare, è un po' una forma di intersezionalità delle forme di comunicazione, in qualche modo. Tu hai cominciato con una serie di, diciamo, di racconti via social network, e poi da lì in fondo è partita l'idea di mettere insieme, di organizzare queste due cronache in un libro, no?
Sì, assolutamente, nel senso che io ho iniziato a scrivere su Facebook principalmente puntando ai miei amici, insomma, non era una cosa che voleva essere, che aveva una pretesa di divulgazione massiccia, insomma, e massiva, però nei fatti è stato così, nel senso che appunto i miei amici mi si sono centuplicati dentro Facebook, Globalist ha preso alcuni post e l'ha pubblicati, fino a quando qualcuno mi ha detto: senti, ma facciamone un libro. Cioè, tutto questo è nato senza nessuna intenzione di quello che poi realmente è successo, perché fa molto piacere, insomma, ovviamente, perché ovviamente succede il contrario, che uno cerca di fare una cosa e non ci riesce, no?
Vabbè, questo sì, va sempre così, per cui in questo caso bene, ecco.
Sì.
Senti, esatto. E da cosa nasceva, diciamo, la necessità di raccontare quello che stava succedendo a Barcellona e in Catalogna? Noi ricordiamo che tu sei italiano, ma vivi e risiedi a Barcellona ormai da tempo, no?
Sì, sì, vivo qui da 12 anni ormai. Ma la necessità è nata perché in quel periodo, parliamo del agosto, settembre, ottobre del 17, leggevo commenti o articoli di conoscenti dall'Italia che parlavano della Catalogna in una maniera assolutamente falsa, diciamo, ma non falsa perché ovviamente arrivava un altro tipo di racconto. Quindi io all'inizio cercavo di commentare, mi rendevo conto che mi mettevo solo a litigare con tutti e basta, perché poi la gente tende a far valere quella che è la propria conoscenza, e se io so questo è così, tu mi dici un'altra cosa non ci credo, no? Ed era sterile, e quindi a un certo punto ho iniziato a scrivere io quello che io vedevo e vivevo, e tentando di farlo per quanto possibile su tutti i piani e livelli, cioè dal livello dell'alta politica parlamentare a quello che succedeva nel quartiere, al centro di salute, alla scuola delle bambine mie, che ne so, cose così, quindi dal quotidiano più piccolo a quello, diciamo, tra virgolette, un po' più alto, e quello che è successo è che un sacco di gente mi ha iniziato a dire: ma io non capisco, a me mi stavano dicendo delle altre cose, quello che dici tu non mi quadra. Dopo un po' si trasforma in smetto di informarmi sulla Catalogna, su quello che mi dicono i giornali italiani, perché capisco che quello che mi dicono i giornali italiani non è assolutamente quello che è reale. Però non c'è solo quello, in realtà, non c'è solo una questione di comunicazione che ovviamente viene filtrata da Madrid prima di arrivare in Italia, quindi arriva in Italia già filtrata da Madrid e quindi viene esposta in Italia con il filtro dell'ottica dello Stato spagnolo. C'è anche la questione della come viene percepito dall'Italia un problema del genere, e questo perché veniamo da una storia completamente diversa e tendiamo a analizzare tutto quello che è altro come se fosse il nostro. Io faccio un esempio molto superficiale e semplice, però insomma nella storia italiana ci sta un'Italia che era divisa in tanti stati, nella maggior parte dei casi invasi da potenze straniere, e quindi quando ci fu l'unificazione d'Italia si è raccontato questo, questa narrazione, si è fatta questa narrazione dell'unificare un solo popolo, quando poi erano più popoli, e del dargli una sola lingua per questa unificazione, nel senso della libertà dall'invasione dello straniero. Quindi noi abbiamo vissuto e siamo cresciuti, educati, che l'unità d'Italia, la lingua italiana, trasformando le altre lingue in dialetti, sia una conquista di libertà. Ora qui la cosa è assolutamente al contrario, cioè qui c'è stata un'invasione della Catalogna da parte di un esercito straniero, delle dittature che hanno imposto delle lingue vietandone altre, tutta una serie di cose, e quindi nel tempo si è assunto la libertà come il poter ufficializzare la mia lingua, la mia specificità, e non uniformarmi al resto del paese. Questi due punti di vista completamente diversi fanno sì che in Italia sia più difficile comprendere, perché come non capiamo perché, come noi abbiamo ottenuto la libertà proprio nell'unità della nazione e nell'unità della lingua, e tu mi stai dicendo che vuoi la libertà nella divisione della nazione e nelle differenti lingue. Questo doppio discorso rende all'Italia più difficile comprendere quello che succede qui.
In tutto questo, che diciamo conosciamo purtroppo abbastanza bene, un dato ti chiedo, che continua a essere però di difficile, evidentemente di difficile comprensione, è la presenza, è stata la presenza di una dittatura fascista, di tipo fascista, per 40 anni, che mi sembra almeno sia sempre un dato sottostimato da queste parti, quando si cerca di capire effettivamente che cosa succede al di là dei Pirenei, non soltanto in Catalogna. Ecco, tu hai certo avvertito in qualche modo questo elemento?
Assolutamente sì, questo non è un elemento solo italiano, ma è un elemento comune a tutta la comunità europea in qualche modo, nel senso che per una serie di motivazioni storiche, politiche ovviamente, è stata accettata la, tra virgolette, la metto, democrazia spagnola all'interno del club delle democrazie avanzate europee, senza che ci fosse stato un radicale cambiamento rispetto al passato. Come noi, voglio dire, comunque sia, per quanto ci sia stata una amnistia di Togliatti, comunque Mussolini è stato appeso a testa in giù, non è morto nel suo letto tranquillamente rilassato con dottori che lo curavano e tutto, questo voglio dire. Quindi qui c'è stato un passaggio che non c'è stato un passaggio che c'è stato principalmente in Italia e Germania, che sono stati gli altri due grandi paesi fascisti con dittature in quegli anni lì, che negli anni 30, dove arriviamo ad avere dei partiti democristiani che si definiscono antifascisti. Quindi mi riferisco sia alla Democrazia Cristiana Italiana che a quella tedesca, laddove qui lo stesso tipo di valore potrebbe essere quello di essere un partito anticomunista, cioè considerato molto meno grave proprio nella società un avvicinarsi al fascismo, che comunque sia una cosa superata, passata, ma che qui è vista non cattiva. Nessuno ha mai detto che ufficialmente che il regime è cattivo, è stato cattivo, ma anzi che ci ha salvato dal rischio dei rossi. Questa cosa rimane dentro lo Stato spagnolo a livello di Stato e a livello di coscienza collettiva, e poi a livello di Stato rimane nella pratica, nel senso che come disse poco prima di morire Francisco Franco, dejo la España atada y ben atada, cioè legata e ben legata, nel senso tu non la smonti, non la smonterai mai. Perché? Perché io lascio delle istituzioni fortemente radicate che rimangono assolutamente franchiste sotto il nostro controllo, che sono la magistratura, l'esercito,
e lo stiamo vedendo in questi giorni proprio, no?
Esattamente, e la monarchia, che non dobbiamo dimenticare che una cosa, che la monarchia non c'era, c'era una repubblica in Spagna, è stata instaurata da Franco senza essere mai referendata da nessuno, quindi imposta, quindi da un punto di vista di diritto internazionale potremmo dire anche illegale, certo, volendo, ovviamente poi nessuno va a vedere una cosa del genere, però se uno fosse proprio coerente direbbe no, non ci può essere, cioè era una democrazia che è stato un colpo di Stato illegale, che ha fatto uno Stato illegale, quindi questo Stato illegale non può trasformare in un regno uno Stato che non lo era più. però ovviamente siamo sul filosofico, ormai
sì, sì,
nessuno ci darebbe mai retta su una cosa del genere, purtroppo, insomma, ecco.
Però sono massimi sistemi interessanti,
esattamente, purtroppo. Quindi il franchismo è assolutamente insito nello Stato spagnolo, ci è rimasto, è quell'atato e benatato che diceva Francisco Franco, e questo è la magistratura, è l'esercito e il re, che sono delle strutture che fanno sì che tu non riuscirai mai a mettere veramente le mani alle basi dello Stato spagnolo. Quindi democratico sì, ma sotto estremo controllo. Dall'altra parte c'è stato, per motivazioni altre storiche, tutti i paesi mondi democratici che hanno chiuso un occhio su questa cosa, perché alla fine faceva più comodo a tutti quanti in un modo o nell'altro che si risolvesse questa anomalia europea e che quindi si potesse tornare a uno status quo più equilibrato all'interno dell'Unione. E quindi è una questione che la gente normale non lo sa proprio quanto è rimasto di franchismo nello Stato e quanto il franchismo non sia mai stato tolto da questo Stato, dallo Stato e anche dalla psicologia di massa della società spagnola, anche quello, c'è da dire.
Senti, nel tentativo, diciamo, di spiegare tutto ciò a un pubblico come quello italiano, che in gran parte, per quanto riguarda lo Stato spagnolo, diciamo, è sempre stato piuttosto disattento, al di là di qualche lodevole eccezione, come hai organizzato questo libro e come è stato il passaggio da un modello comunicativo come quello dei social network a un libro, un saggio su carta stampata?
Beh, la seconda domanda ti risponderò tra qualche mese, nel senso dovevo ancora verificarlo qual è la differenza tra i social network e la carta stampata, visto che esce tra due giorni, ancora non te lo so dire. Da un punto di vista organizzativo, ovviamente sì, ho dovuto farci un lavoro tutto di coronazione, nel senso che io partivo dai post molto spesso spontanei, quando uno vede, apre il libro e vede i primi, sono molto differenti da quelli dopo, nel senso all'inizio i primi erano molto sintetici, non c'era manco l'intenzione, il primo post non nacque con l'intenzione che ce ne fosse un secondo. Cioè, scrissi quattro frasi perché mi andava, poi dopo faccio il 2 perché mi andava di fare il 2, a un certo punto mi sono reso conto che stava a 8, dico vabbè, ok, sta iniziando a diventare una cosa quotidiana, ma l'ho capito dopo, non l'ho capito quando l'ho iniziato, capito? Quindi molte cose erano fatte, non so come dirle, semplificate erroneamente in qualche modo, quindi sì, ho dovuto fare dei capitoli a parte, che ovviamente non sono stati pubblicati su post, di spiegazioni per far arrivare a capire, che cioè io in realtà quei post parto, se non mi ricordo male, il 27 di settembre. Ovviamente il 27 settembre erano pochi giorni al referendum, c'erano tre navi ancorate nei porti di Barcellona con 10.000 poliziotti mandati al resto della Spagna, c'era una situazione tesissima. Sì, ti racconto questa situazione, ma nel libro come siamo arrivati a questa situazione. E quindi ho fatto dei capitoli in cui spiego principalmente i 10 anni precedenti, che sono quelli che hanno portato a questo, ossia dal momento in cui si presenta uno statuto catalano, in cui l'indipendentismo era valorato all'incirca a livello elettorale su un 14% dell'elettorato catalano. In 10 anni tutta questa storia dello statuto, che è stato poi bocciato eccetera eccetera dallo Stato spagnolo, appunto, ha trasformato l'indipendentismo dal 14% al 48%. Ora, un cambiamento così radicale in 10 anni di una popolazione lo devi poter capire per arrivare a capire perché c'è stato questo referendum e perché c'è stata tutta questa cosa. E quando lo analizzi e lo capisci, capisci che è un non può essere nazionalistico come molto spesso ci raccontano anche dall'Italia o da Madrid, perché il nazionalismo è un sentimento molto più profondo e radicato. In 10 anni una fetta così grande della popolazione non cambia dal giorno a notte in questo senso, ma stiamo parlando di diritti, stiamo parlando di democrazia sostanzialmente, di diritti negati ovviamente, ma questo mi riferisco, e questo fa sì che una grandissima parte di popolazione di sinistra si avvicina al mondo indipendentista senza quel retaggio nazionalista che probabilmente quel 14% iniziale aveva, ma che oggi già è molto diluito dentro tutto questo movimento che è assolutamente trasversale, che va dal centrodestra di Puigdemont fino all'estrema sinistra della CUP, fino addirittura agli anarchici, perché è stato il sindacato anarchico, la Segete di Barcellona, a dichiarare lo sciopero generale del 3 ottobre, quindi addirittura il mondo anarchico, che è ben nulla di più lontano dal nazionalismo, è entrato in gioco nello scacchiere del referendum e di questa battaglia per la democrazia e per i diritti.
Senti, nella società che cosa ha significato questo cambiamento radicale avvenuto sostanzialmente in poco tempo? Ecco, tu che vivi lì già da un po', quindi ci puoi anche hai cognizione del prima e del dopo. Che cosa ha significato uno spostamento simile di sensibilità intellettuale, culturale, forse prima ancora che politica, no?
Beh, in parte è un po' difficile a dirlo come me la poni te la domanda, perché sì, è vero che io stavo da prima, però devi anche comprendere che io sono arrivato come straniero, senza conoscere bene le lingue, in particolare il catalano, e quindi il prima ce l'ho molto più annebbiato nella vita quotidiana, ti parlo, e poi ovviamente una delle cose se le studia, se le legge, ci arriva a ricostruirsele, però nella vita quotidiana ce l'avevo un po' annebbiato. In realtà poi dopo sì, in particolare nel periodo tra settembre e dicembre del 2017 questa cosa si enfatizza tantissimo, e si enfatizza in tutte le maniere, perché arriva ovviamente anche a delle spaccature sociali interne. In quei mesi là succedono cose che te le metto come simboliche, però sono forti in realtà. Gruppi di amici che, sai, il classico giro di WhatsApp, pure che fosse per fare la partita di calcetto o per la pizza del sabato sera, in cui magari uno metteva nell'icona sua una bandiera indipendentista e cinque amici improvvisamente si toglievano dal WhatsApp. O quell'anno lì si è parlato di gente che aveva difficoltà, specialmente quelli che non sono totalmente catalani, che hanno mezza famiglia qui e mezza famiglia da un'altra parte. Pare che ci siano stati molti casi, problematiche per le cene di Natale, per esempio, oppure che ne so, la situazione nelle scuole, dove io mi ricordo un professore di una delle mie figlie che stava sempre con il l'accetto giallo per la libertà dei prigionieri politici, che a un certo punto inizia a vederlo senza, una volta lo incontro fuori dalla scuola che se lo mette quando va via, come mai te lo mette adesso? Cioè, perché ci sono stati 9 professori che sono stati messi sotto processo per aver fatto una discussione in classe sugli scontri del 1° ottobre, su richiesta degli alunni tra l'altro, e sono andati a finire sotto processo, e giustamente questo ha detto: io non mi metto più a scuola, certo. Magari mi denunciano per essere sotto processo, cioè va a intaccare inevitabilmente la vita quotidiana di tutti, arrivando alle scuole, arrivando al caso che ci sono stati, perché poi la repressione dello Stato spagnolo è stata a 360 gradi, quindi è stato a colpire a destra e a manca. Ha colpito burattinai, rappers, cioè, il famoso caso di un meccanico che il giorno dopo le cariche della Guardia Civile al referendum si è negato a aggiustare una macchina della Guardia Civile, beh, si è sotto processo.
Sì, sì, l'abbiamo raccontato.
Quindi voglio dire, è ovvio che alla fine di queste cose ne senti parlare al mercato, appunto a scuola, in qualunque posto, cioè inizia a diventare un quotidiano. E sì, c'è stato 6 dei mesi che questa cosa ha creato una spaccatura proprio nella società tra persone che magari anche il giorno prima erano amiche o parenti e che improvvisamente si sono trovate su sponde opposte della barricata, nei momenti più caldi ovviamente, a quello mi riferisco. Poi la cosa ovviamente col tempo si diluisce sempre, insomma, specialmente nei rapporti personali ovviamente, no?
Certo. Senti, a questo proposito io volevo chiudere la nostra chiacchierata chiedendoti, diciamo, tutto ciò noi lo ritroveremo nel libro. Questo libro in qualche modo, e diciamo tutte queste testimonianze che ci hai dato, sono ancora un fatto di cronaca oppure oppure sono già storia, per quanto stiamo parlando di avvenimenti degli scorsi mesi, nel senso, è una vicenda quella che abbiamo raccontato a partire dal 2017 che possiamo definire chiusa e adesso si è aperto comunque uno scenario di tipo diverso, o in realtà siamo sempre dentro quel tipo di storia, quel tipo di scontro, semplicemente in un momento diverso?
Siamo assolutamente ancora completamente dentro, pure se ovviamente c'è un abbassamento dell'attenzione mediatica, quindi fa meno cronaca di quanto potesse farlo in altri momenti particolari, però no, siamo assolutamente dentro. Tra l'altro questo nuovo governo Sanchez con Podemos dimostra ancora di più quanto siamo dentro, nel senso che adesso la parte di quel deep state, di quello stato profondo che tranquillamente oggi possiamo ancora definire franchista, ha un po' spostato l'attenzione, nel senso, laddove il pericolo era semplicemente la Catalogna, adesso è lo stato proprio, nel senso che adesso il nemico è proprio il governo Sanchez, gli stanno facendo di tutto per farlo cadere. Perché? Perché il governo Sanchez è stato costretto dai fatti, in realtà dai fatti della politica spagnola, ad accettare un discorso di dialogo con la Catalogna, per quanto ancora non è iniziato, però già il fatto che se ne parli e che si possa, e comunque è stato il governo stesso, è potuto nascere grazie al fatto che gli indipendentisti di Esquerra Repubblicana di Catalogna, nonché quelli baschi di Bildu, si sono astenuti, se no non si sarebbe potuto formare questo governo. Quindi c'è un debito elettorale, nonché una necessità politica dei fatti, che ha portato il governo giustamente a queste scelte. L'attacco è totale, nel senso che al momento in cui Pedro Sánchez ha detto farò il dialogo con il governo Torra, che è l'attuale governo catalano, si sta facendo di tutto per inabilitare il governo Torra, inabilitare legalmente con un atto illegale. Questo è l'assurdo, nel senso che Torra mise durante la campagna elettorale un cartellone per la libertà dei prigionieri politici sul Palazzo Generalità. Per questa cosa è stato cessato dalla giunta elettorale, che è un tribunale amministrativo e relativo solo alle elezioni, è stato condannato a un anno di disabilitazione, ma non è una sentenza definitiva. Lui ha ricorso e, nonostante questo ricorso, altri tribunali su richieste di partiti politici ha deciso che l'inabilitazione è attiva da subito. Questo a che serve? A far crollare il tavolo di dialogo, cioè, se non c'è più un governo con cui lo Stato spagnolo può dialogare, ovviamente non può dialogare con nessuno. Quindi adesso l'attacco è spostato lì. La cosa paradossalmente fa molto molto ricorda moltissimo la situazione degli anni 30, in cui c'era questa spaccatura tra destra e sinistra così molto forte, e che con degli equilibri molto deboli anche all'interno del mondo tra virgolette di sinistra, parlo ovviamente in senso molto lato del termine, e questa cosa quindi adesso si sta spostando attaccando la Catalogna indirettamente per far cadere il governo Sanchez. Quello che si vuole è questo, evitare un tentativo di ristrutturazione dello Stato che potrebbe arrivare, perché in realtà le istanze catalane, a prescindere dal discorso indipendentista in sé pure duro, nascono o fanno crescere l'indipendentismo per l'impossibilità di un dialogo con lo Stato spagnolo. Al momento che tu un dialogo con lo Stato spagnolo lo puoi mettere su, si può arrivare a trovare altri tipi di soluzioni che non siano per forza l'indipendentismo duro e puro di uno Stato nuovo in Catalogna, ma magari potrebbe essere una forma federalista, altre formule che, discutendo con il tempo, si potrebbe arrivare a trovare e che probabilmente sarebbero maggiormente accettate anche dalla popolazione catalana, che appunto, come ti dicevo, si è avvicinata all'indipendentismo per un'impossibilità di dialogo con lo Stato spagnolo. Ma laddove ci fosse, magari si sposterebbe come asse su semplicemente darci maggiori diritti, maggiori possibilità di gestire una nostra specificità, perché poi è da considerare pure quello, è un posto molto diverso dalla Spagna sotto tanti aspetti sia culturali che politici, e ci dovrebbero delle soluzioni. Questa cosa fa paura allo Stato profondo spagnolo e a ciò che resta del potere franchista, perché metterebbe in discussione una ricostruzione, e magari si potrebbe anche mettere mano alla magistratura e magari anche arrivare un giorno a fare un referendum sulla monarchia, per esempio, cose che spaventano terribilmente il franchismo rimasto dentro allo Stato spagnolo, e quindi le combattono. Quindi adesso il nemico non è solo più i catalani indipendentisti, ma anche la sinistra spagnola che con i catalani indipendentisti ci parla. E poi appunto non sono finiti i processi, in questo momento oggi c'è in atto il processo al capo della polizia catalana, Major Trapero è sotto processo alla Audiencia Nacional, che è un tribunale esistente solo in Spagna, questo pure va detto, esiste ancora, c'è un tribunale che non corrisponde a nessun altro tribunale europeo e che direttamente nasce dalle ceneri del tribunale politico di Franco. È tuttora esistente, un'anomalia nelle democrazie europee totale, e questo tribunale, che era il tribunale politico franchista, sta giudicando il capo della polizia, non un militante qualunque, insomma, per il reato di ribellione, e chiedono 11 anni di prigione. Insomma, sono delle anomalie notevoli rispetto a quello che può essere anche la nostra esperienza italiana. Non abbiamo degli esempi così assurdi e radicali nella nostra storia democratica, ovviamente, per quanto sia, e niente, quindi no, è assolutamente tutto ancora all'ordine del giorno, e anche se il rischio è che lo Stato possa vincere da un giorno all'altro, se riesce con questa inabilitazione a torre, è facile che l'indipendentismo si spacchi definitivamente, e anche è facile che il governo spagnolo Sanchez Podemos possa ricevere un colpo abbastanza duro anche da crollare, e quindi da riproporre nuove elezioni, a questo punto con una facilità per la destra di prendere il potere definitivo, e di altrettutto con un partito così dichiaratamente fascista come Vox, che all'ultima elezione ha preso 52 deputati. Insomma, la situazione non è allegra, ecco, mettiamola così.
No. Fra l'altro, poi che ci sia un partito dichiaratamente neofascista è una novità per lo Stato spagnolo, perché comunque dal 78 in poi, diciamo, questo tipo di sensibilità era dentro i partiti della destra, diciamo.
Esattamente, è una falsa novità, nel senso, una falsa
che c'erano
novità
sempre anche prima.
Esatto, questo è un altro delle problematiche rispetto alla comunicazione sui media italiani, non solo, nel senso che per l'Italia esisteva un partito popolare, ossia un partito democristiano, e quindi lo rapportava al nostro partito democristiano, il stesso discorso con la Germania o con la Francia, un partito che non era antifascista, era un partito in cui il suo interno era assolutamente franchista, e con tutti i membri della Falange iscritti e tesserati, fondato da un ex ministro Francisco Franco, era un partito franchista.
Sì, sì.
Solo che si chiamava democristiano, o meglio partito popolare, che è l'altra formula per definire un partito democristiano, e questa confusione ha fatto credere all'Europa che la Spagna fosse l'unico partito senza un nuovo partito fascista, e oggi si sveglia, che novità, anche in Spagna c'è un partito fascista. No, c'è sempre stato, solo che stava all'interno del potere. Tutti i membri principali di Vox sono ex iscritti del Partito Popolare.
Certo.
Non c'è Partito Popolare, hanno fondato Vox, perché non lo vedevano abbastanza duro il Partito Popolare rispetto alla situazione catalana. Quindi non è vero, c'è sempre stato, non è mai andato via. D'altronde, voglio dire, fino a quest'estate nell'altare della patria spagnolo, nella Valle dello Caídos, c'era la tomba del dittatore Francisco Franco, o come dire, della tomba di Mussolini sta all'altare della patria a Roma, e tutti vanno a venerarlo. Da noi sarebbe impensabile.
Sì, tutto sommato.
Pure che vanno a Pedrappio, però poi di Pedrappio almeno una tomba privata, come dire, no?
Non è la stessa cosa, con tutti i difetti che abbiamo, diciamo, su questo.
Esatto,
abbiamo fatto qualche cesura, ecco.
Esattamente, poi insomma. E quindi no, e quindi è una falsa novità, però questi sono seri e sono dichiaratamente fascisti nel vero senso della parola, per dirti una stupidaggine, adesso loro sono al governo in Andalusia con i popolari e stanno presentando un disegno di legge per l'Andalusia per i quali i figli sono proprietà dei genitori. Tutto questo nasce per evitare che nelle scuole si possano fare conferenze a cui partecipano tutti gli alunni sulla violenza di genere, per esempio. Non ci devono andare i figli, se il mio figlio è di proprietà io posso dire quella conferenza a mio figlio non ci va.
Punto.
E questo è quello che stanno facendo, voglio dire, sono veramente fascisti, cioè proprio non se ne vergognano a dirlo e a farlo e a esserlo, e lo sono nella realtà al 100%. Non c'è nessun trucco, nessun incravattamento, nessun cambio di nome. No, questi proprio non c'hanno proprio dubbi su questa cosa, non sono né i fini incravattati degli anni 90 e neanche i leghisti che fanno di finta di mettere la camicia verde invece di quella nera, no, sono quello e se lo dicono lo fanno e non lo nascondono. Quindi proprio perché possono, perché è lo Stato che così rappresenta. È stata fatta un'indagine in Catalogna, per esempio, dove hanno preso i voti questi Vox, tutti quanti nei seggi elettorali vicini a una caserma dell'esercito e della Guardia Civile, e neanche uno nei posti normali.
La base quindi, elettorale è abbastanza chiara, ecco.
È l'esercito della Guardia Civile, però sono loro stessi, rappresentano loro stessi, sono lo Stato profondo franchista che ha detto vabbè, fammi pure un partito perché non basta, insomma, ecco, quindi
ce n'è bisogno.
Esatto, insomma. Quindi il pericolo di questa formazione è alto, io lo vedo molto alto.
Senti, Andrea. E prima di concludere, quando sentiamo, diciamo, qualche membro della comunità italiana a Barcellona, noi chiediamo sempre su questi temi le italiane e gli italiani che vivono a Barcellona, che sono tantissimi, mi pare che siamo la seconda comunità.
Da poco arrivati a essere la prima comunità di stranieri.
Prima, addirittura, ecco, quindi diciamo,
ecco, abbiamo superato i cinesi e i pakistani.
Una presenza importante. E la domanda classica prima di chiudere è come si rapportano i nostri e le nostre connazionali a questa questione, a queste questioni, sempre che si possa dare, come dire, una lettura generale, visto che è, diciamo, comunità piuttosto eterogenea, per usare un eufemismo.
Ovviamente una comunità eterogenea come tutte, insomma, però no, purtroppo possiamo dare una linea generale, ecco, una media che è assolutamente allineata con lo Stato spagnolo, ed è assolutamente allineata con lo Stato spagnolo per quelle motivazioni di cui diciamo prima, cioè perché anche sia quelle storiche, la non comprensione del concetto di libertà come separazione, mentre per noi il concetto di libertà è unificazione, e per quello della lingua, non sai la quantità di italiani più o meno appena arrivati che mi dicono ma io perché me devo imparare un dialetto, mo?
Certo.
Perché considerano il catalano come me devo imparare un dialetto, io che vado a Palermo imparo il siciliano, no, parlo italiano perché l'italiano è la lingua di tutti e quindi io devo fare pure qua, no? Non lo capiscono proprio, non lo accettano, ed è molto forte, nel senso che ci sono io non sono il primo ad aver pubblicato un libro sui fatti catalani, altri che l'hanno provato a fare, esiste per esempio una libreria italiana qui a Barcellona, hanno proposto il libro alle librerie italiane di Barcellona, c'è cioè un libro italiano che parla di questa città, tu sei una libreria italiana che sta in questa città, facciamo la presentazione, no, non gliel'hanno voluta far fare per motivazioni politiche.
Sì, sì, ci ricordiamo, cosa, poi non è che ne escano,
sì,
così tanti
ricordiamo
di libri
anche
sulla Catalogna,
ecco. Il grosso della comunità italiana residente a Barcellona, lì non parliamo ovviamente di studenti giovani, ma parliamo più di proprio di gente, di famiglie, di professionisti, vive nel quartiere di Sarrià, dove ha sede la scuola italiana e dove è il quartiere dove partono i cortei fascisti contro gli indipendentisti o contro i centri sociali o quello che sia. Partono sempre da Sarrià, che è il quartiere principalmente italiano, considerato italiano, poi insomma si trova anche in tante altre zone. Quindi no, in realtà è molto schierato la comunità italiana messa insieme ed è schierata assolutamente nella linea spagnola, non lo capiscono. Poi ovviamente, come dicevi tu prima, anche è una comunità eterogenea, c'è di tutto, ci siamo anche noi che abbiamo organizzato un'associazione italo-catalana antifascista, insomma, quindi voglio dire, non è che non ci siano, ce ne sono e come ovviamente. Però diciamo la comunità nel suo insieme viene più rappresentata dagli articoli di Repubblica, insomma, per dire, non so come definirlo.
Vabbè, chiarissimo, diciamo come definizione, non c'è bisogno di aggiungere altro.
Esatto.
Va bene. Andrea, ti ringraziamo moltissimo. Noi ricordiamo ancora il titolo del tuo libro, si chiama Diario dalla Catalogna, l'editore è
Pagina 1
e esce dopodomani, per cui dal 30 gennaio è disponibile in tutti.
Aspettiamo grandi video fuori da dire.
Qualcuna ce ne sarà. Tu arriverai pure in Italia, immaginiamo, prossimamente.
Spero di sì, verrò sicuramente a fare delle presentazioni. Al momento però ancora non sono definite quando, dove, però sicuramente sì, ci saranno almeno nelle principali città, insomma, sicuramente anche a Roma, che è la mia città, ovviamente
è stata, insomma, tanti anni
fa è stata adesso la mia è Barcellona, sì. Però ovviamente è stata la mia città, quindi insomma, ecco,
va benissimo. Allora ti ringraziamo, ti aspettiamo qui a Roma e niente, un abbraccio e buona fortuna per tutte. Ricordiamo ancora questo Diario della Catalogna che insomma ci voleva dopo tanta attività gradita sui social network questo passaggio. Grazie.
Vabbè,
mille.
Ti ringrazio, saluto a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Alla prossima, ciao Andrea.
Alla prossima.